Queste urla, questi slogan, queste contestazioni, torniamo al 25 aprile di quest'anno. Lo facciamo però a mente fredda, torniamo su quei fatti a mente fredda. Perché vogliamo interpretarli nella loro complessità, la contestazione alla brigata ebraica, la sua espulsione dal corteo di Milano, i pallini sparati da un giovane della comunità ebraica di Roma contro due manifestanti e lampi, le bandiere contestate o bandite in più città italiane.
Take me now, baby, here's I am. Pull me close, trying to understand. Desire's hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on.
Buongiorno, buongiorno da Michele Migone, benvenuti a Va Pensiero. Lo facciamo, cerchiamo di tornare su quei fatti per interpretarli con alcuni ospiti. I primi dei quali sono David Bidussa, scrittore, giornalista e storico italiano, e dall'altra parte abbiamo Paolo Romano, consigliere regionale per il PD in Lombardia. Il 25 aprile a Milano, cosa è successo? Ecco, se voi doveste fare il titolo oppure la sintesi, proprio come se foste dei giornalisti, che cosa raccontereste? Possiamo partire da David Bidussa. David.
Io racconterei la rabbia. E insieme alla rabbia racconterei l'odio. La rabbia... Sia la rabbia sia l'odio sono dei sentimenti che stanno nel nostro tempo, secondo me sono distribuiti su tutto l'arco politico e sono determinati da una richiesta profonda di identità dei soggetti che sono arrabbiati e che odiano. È uno degli elementi, secondo me, che danno la misura della decadenza della politica come crescita in questo tempo.
E invece, Paolo Romano, okay, come lo racconteresti questo 25 aprile?
Ma io racconterei intanto la relatività dei fatti, cioè quanto quello che è accaduto in un pezzo relativamente minuscolo di un corteo gigante in cui la stragrande maggioranza delle persone era lì per altro, non era lì per quello scontro. E racconterei anche la difficoltà di una società che spesso racconta lo scontro piccolo al posto che la pace grande, in qualche modo. E poi racconterei la contrapposizione di due estremi, quello di una provocazione, di alcuni simboli. Io ero lì, ho provato anche a costruire una mediazione frapponendomi, ho visto le foto di Netanyahu e non solo le bandiere di Israele, e dall'altro lato un pezzo delle persone che hanno fermato lo spezzone della brigata ebraica per quei simboli, per quanto minoritario, hanno sporcato con oggettivi insulti antisemiti che io stesso ho sentito, quella che poteva essere una protesta legittima, no? Che poteva dire togliete le bandiere di Israele, togliete le foto di Netanyahu, togliete dei simboli che oggi rappresentano uno Stato e un governo che hanno compiuto crimini contro l'umanità, un genocidio. Ecco, in questa polarizzazione si è consumato uno strappo.
Ecco, ma perché di questa polarizzazione? La Brigata Ebraica, ma anche l'intero spezzone con l'Associazione Ebraica, parte una che ha sfilato lontano a questo segmento del corteo, è stata espulsa dalle manifestazioni. Allora, quali sono state le dinamiche politiche e culturali alla base di questo fatto, che oggettivamente è stato un fatto senza precedenti? David Bidussa.
Io penso che le dinamiche che sono dette a questo fatto sono, ripeto, un elemento in cui l'altro tu lo descrivi come criminale. E lo descrivi come criminale perché gli dai un'essenza che i fatti possono anche deporre a favore di questo giudizio sul comportamento del governo politico che regge quel paese e anche della maggioranza del mondo ebraico che lo sostiene. Non dopodiché, se vuoi ragionare politicamente, tu devi dire due cose. Primo, l'elemento di odio sta anche dalla tua di parte, perché là io mi domando perché nessuno ha detto A sull'esistenza e sullo sventolamento di bandiere della Repubblica Islamica dell'Iran a quel corteo. Nessuno ha detto niente sul fatto che esistessero e fossero sbandierate le bandiere di Hezbollah, e francamente io ho molto dubbi, per non dire certezze, che Hezbollah sia questo grande movimento di liberazione democratico per la parità dei diritti. Allora, qui c'è indubbiamente uno schieramento sulla base di una scelta di priorità, su cui però la devi dire che la scelta di priorità sta: io sto con le vittime, ma le vittime nella storia non sempre hanno tutte le ragioni, hanno una storia, hanno una cultura, hanno delle scelte, hanno delle responsabilità. Dopodiché ci sarebbe molto da discutere, secondo me, anche su come oggi c'è una memoria del 25 aprile, c'è anche una riflessione su quello che vorrebbe essere il 25 aprile, forse non riesce più a essere, o non riesce a essere per le nuove generazioni, o è solamente un fatto o un dato. Però quel processo non è che te la cavi dicendo c'erano i provocatori, perché secondo me quando si manifestano dei fenomeni tu devi essere in grado di analizzare politicamente quello che avviene. Quello che è avvenuta era una rabbia, forse da tutte le parti, che tu non hai saputo governare, e questo è una sconfitta della politica, non è una vittoria della politica.
Ecco, la stessa domanda, la ricordo, insomma, è quella relativa alle dinamiche politiche e culturali a base di quello che è avvenuto. Cosa ne pensi tu, Paolo Romano?
Io penso che alla base di quegli avvenimenti c'è una grande incomprensione degli ultimi 3 anni, prima di tutto della storia politica della sinistra, ed è l'incomprensione dell'ipocrisia. Io, se c'è un solo elemento che non condivido più nella Bidussa, è che almeno il mio partito ha condannato anche in aula la presenza tanto delle bandiere di Israele quanto la presenza di bandiere di gruppi islamici estremisti come quelli che sono stati citati, foto di persone che fanno riferimento ad Hamas, che rimane un gruppo terroristico che ha compiuto e compie atti terrificanti, e questa sua posizione, cioè il ruolo di Hamas, non può essere sminuito da quello che poi è stato fatto, magari anche di peggio, anzi per me di peggio, dopo, dallo Stato di Israele, ma questo non cancella delle colpe. Tolto questa precisazione, la grande ipocrisia è che noi non abbiamo avuto la capacità negli ultimi decenni e negli ultimi 3 anni, come sistema occidentale, come sinistre occidentali, come socialdemocrazie, di dire la verità. E la popolazione, le persone che non sono scemi, perché i popoli non sono scemi, hanno montato dentro una rabbia che è duplice. Non è solo la rabbia per quello che succede a Gaza, non è solo la rabbia per le vittime, non è solo la rabbia per l'ingiustizia, è la rabbia per la presa per il culo. Perché 2 anni in cui in televisione e sulla maggior parte dei giornali non si poteva parlare di quello che succedeva a Gaza senza dire che era il diritto di Israele a difendersi, e si veniva tacciati di essere degli estremisti antisemiti se si criticava quello che l'ONU ed io, ad esempio, tra altri, definisco un genocidio, ha prodotto una sensazione di ipocrisia intollerabile. E questa cosa qui è alla base di un pezzo di quello che è successo il 25 aprile. Poi c'è un'incapacità oggettiva di tutti, anche della sinistra, di comprendere la complessità. E la complessità è che non c'è sempre un buono e un cattivo. Ci possono essere più gruppi di persone, più storie, più che sbagliano, e chi sta dalla parte degli ultimi deve starci sempre. Quindi io credo che opporsi contemporaneamente ad Hamas e alle scelte dello Stato di Israele oggi sia una necessità, che non si possa pensare di stare da una parte o dall'altra. Così come è necessario separare Hamas dai palestinesi, così come è necessario separare Netanyahu da un pezzo ormai purtroppo sempre più minoritario dello Stato di Israele, anche se ormai la maggioranza dello Stato di Israele, almeno per i sondaggi in Israele, sostiene questo governo anche nelle sue politiche a Gaza. Questa complessità è qualcosa che è sfuggita nella semplificazione iperindividualista e veloce dei social di oggi, e quando tu rifugi la complessità ti trovi in questo, nelle tifoserie. Le tifoserie sono sempre un errore.
Davide Dussa, come sei arrivati alle tifoserie? Qual è stato il processo? Poi lo chiederò anche a Paolo Romano.
Sicuramente un deficit della politica, però secondo me le tifoserie nascono perché tu non sei in grado, anche per difetto del, come dire, della cultura della politica, di affrontare e di porre le domande. Allora, io so perfettamente che c'è un giudizio politico che in linea di massima condivido anche sulla natura politica e sulle scelte politiche a cui mi contrappongo della realtà di Israele. Contemporaneamente però, se tu non dici altre cose, non solamente su Israele e Palestina, perché io mi domando, benissimo, noi negli ultimi 20 anni abbiamo detto qualcosa sugli stermini che ha fatto Erdogan in Turchia? Abbiamo detto qualcosa sulle politiche sterminative che ci sono in Iran? Abbiamo detto qualcosa sulle politiche nazionaliste, sovraniste, per certi aspetti anch'esse sterminative, non genocidere ancora, ma sterminative in India? Perché il problema è che non ci sono il terzo mondo che è buono. Questo poteva essere vero nel 1961. 60 anni dopo ci sono dei governi, ci sono dei paesi che hanno governi legittimi, sono paesi i cui governi legittimamente e prendono la responsabilità delle scelte che fanno, e non lo posso giudicare con il linguaggio del rispetto del terzo mondo. Questo andava bene 40 anni fa. Allora, il problema è che sicuramente oggi a sinistra, e ne parlo non perché mi metto lì col dottino puntato sulla sinistra, perché per certi aspetti è una responsabilità che mi appartiene, ma il problema è che oggi a sinistra, o dentro la nostra sinistra, per nostra intendo dire un panorama anche molto ampio, non solamente italiano, c'è l'incapacità di guardare ai processi di contraddizione di movimenti, di esperienze che non sono più il modello della guerra fredda, sono un'altra cosa. Quello è un problema enorme da 30 anni.
L'altra domanda che volevo farvi è questa: insomma, noi abbiamo visto durante questa manifestazione, l'ho accennato prima, Davide Bidussa, dei toni molto forti da parte delle persone che hanno contestato, ma non le persone che sono messe lì spontaneamente a contestare. Come definireste questi toni e perché ci sono stati? Paolo Romano.
Io ero lì, la minoranza che ha usato toni e modi inaccettabili non era le centinaia di persone che si sono radunate in maniera spontanea alla vista delle bandiere di Israele, ma erano pochi individui appartenenti spesso ad alcune reti organizzate estremiste che sono scaduti in quelli che sono oggettivi atti antisemiti. E esattamente come negli ultimi 30 anni abbiamo ignorato l'aumento di un'islamofobia devastante nel nostro paese, non possiamo ignorare il ritorno di un antisemitismo che il laboratorio ebraico antirazzista definisce essere in parte anche responsabilità di Israele, ma che comunque va contrastato in ogni modo perché è uno dei mali dell'umanità. Quindi io intanto separerei la stragrande massa di manifestanti pacifici che si sono indignati a quella vista e hanno detto togliete quei simboli, non potete venire al 25 aprile con quei simboli, dalla piccola minoranza che ha detto agli esponenti della brigata ebraica cose indicibili e che non ho neanche, diciamo, il coraggio o la voglia di ripetere, e che sono puramente antisemite. Io penso però che noi siamo arrivati a quella rabbia per un falso storico. Non è vero, io credo sinceramente, che le sinistre non hanno condannato l'Iran. Io sono stato in piazza
contro il regime degli Ayatollah decine di volte, non hanno condannato la Turchia. Io sono stato, ho organizzato decine di iniziative sulla mezzaluna rosso sangue di Erdogan e delle sue repressioni, non solo del popolo curdo. La verità è che però noi abbiamo finto che Israele fosse qualcosa che stava dentro il pieno rispetto dei valori neanche occidentali, per me non esistono i valori occidentali, dei valori europei. E abbiamo raccontato il falso mito di uno Stato democratico, che era invece uno Stato di apartheid, che era invece uno Stato con sistemi di legge diversi in base alla tua appartenenza etnica, e lo abbiamo raccontato come uno Stato che dovesse rappresentare tutti gli ebrei. Un altro falso storico: la maggioranza degli ebrei non vive in Israele ma fuori da Israele, e non è possibile sovrapporre le idee di Israele alle idee del popolo ebraico, come non sarebbe possibile sovrapporre le idee di nessuno Stato alle idee di un'intera popolazione che segue una religione. Ecco perché è più forte il contrasto a quello che ha fatto Israele oggi, non perché ci sia un doppio standard in cui si vuole salvare l'Iran o la Turchia o l'India o gli altri genocidi, ma perché c'è stata la menzogna di dirci che quelli erano i buoni che rispettavano i diritti contro i cattivi. E quando ti accorgi che la storia che ti hanno raccontato è falsa, ti arrabbi molto di più. Noi dobbiamo continuare a raccontare tutti i genocidi, tutti i crimini contro l'umanità, tutte le discriminazioni, tutte le pulizie etniche, senza distinzione, ma dobbiamo stare attenti di smettere di darne copertura o di partecipare a parte di esse, cosa che non facciamo come Occidente solamente nella questione palestinese.
David Bidussa?
Io penso che noi non lo facciamo come sinistra, non come Occidente. L'Occidente è un pezzo. La sinistra sta anche in Occidente, ma io penso che il tema oggi, se la sinistra vuol ripensare seriamente a processi di riacculturazione, deve prendere atto di alcuni fenomeni che sono accaduti, che non è in grado di raccontarselo. Ve lo dico piatto piatto. Io ho vissuto in Israele fra il 1982 e il 1984, e quello che attualmente sta accadendo in Cisgiordania, in forma estremamente ridotta, numericamente ridotta, ma significativa, l'ho vissuto sulla mia pelle nel 1983. Non c'avevo bisogno di scoprire la Cisgiordania nel 2025 per capire cosa facevano i coloni o i ragazzi delle colline. L'ho già visti nel 1983. La differenza tra il 1983 e il 2026 è molto semplice. Nel 1983 quelli erano dei numeri abbastanza ridotti, tant'è che il loro partito viene messo fuori legge nel 1988. Oggi sono l'egemonia culturale in quel paese. Ci può essere numericamente anche le piazze che si riempiono contro Netanyahu, ma non c'è un linguaggio per cui politico capace di rovesciare quell'egemonia. Perché l'egemonia culturale non è data dai numeri, è data dalla forza del linguaggio che hai. Ed è un'altra delle dimostrazioni della difficoltà, e se vogliamo, della dissoluzione del linguaggio culturale e politico delle sinistre nella seconda metà del Novecento, dei primi vent'anni del XXI secolo, non importa se in Occidente, in Medio Oriente o in quello che una volta avremmo chiamato Terzo Mondo o nell'ex blocco dei paesi a socialismo reale. È un fatto che la sinistra oggi quel linguaggio non ce l'ha. Quindi, se noi vogliamo affrontarlo, dobbiamo partire dal fatto che non c'è qualcuno che è più di qualcun altro, o meno di qualcun altro, ma qui c'è una crisi politica di cui oggi la sinistra deve tentare di riarticolare un linguaggio. Lo può fare descrivendo la realtà anche cruda che avviene in Israele nei territori occupati. Con la stessa però frequenza lo deve fare anche per altri contesti, perché se no quello che genera è un altro linguaggio malato.
Un'ultima domanda e 20 secondi vi chiedo per la risposta, ed è questa: insomma, alla fine questo 25 aprile, così come si è evoluto in quel pomeriggio, l'abbiamo visto il sintomo di che cosa? Ma voi pensate che che il prossimo come possa essere? Paolo Romano?
Io continuo a pensare che per la stragrande maggioranza delle persone, e che qui c'è stata davvero una colpa enorme del sistema mediatico, il 25 aprile di quest'anno sia stato quello che è stato il 25 aprile degli ultimi anni, una straordinaria festa di popolo, c'erano in piazza una quantità di persone enorme rispetto a quello che è stato coinvolta o quelle che sono state coinvolte in tutto ciò. Certo è uno strappo da ricucire, ma l'unico modo per ricucirlo io credo sia riportare il 25 aprile a quello che deve essere, cioè un luogo in cui tutti i simboli di odio non possono essere concessi, non possono essere concessi, perché il 25 aprile è una festa di superamento dell'orrore della dittatura ed è una festa di tentativo di iniziare un percorso di ripacificazione nazionale. Non vi possono essere di nessun tipo, dalle bandiere iraniane a delle Ayatollah, a quelle di Israele, a altre provocazioni che ci sono state lungo il corteo, simboli che invece raccontino una storia di morte. Ecco, sarebbero incompatibili con quella che è stata la resistenza, con quello che è il 25 aprile.
David Bidussa, 30 secondi.
Il prossimo 25 aprile, se ci sarà, deve dire cosa farà la mattina del 26 aprile. Qual è il suo progetto per il giorno dopo? Quello che è successo questo 25 aprile forse può essere anche un bene, se noi ci ragioniamo non in termini di una scadenza che sta in un calendario civile che ricorda un passato, ma che deve porre le domande, le questioni, le parole chiave per pensare futuro.
Erano i primi due nostri ospiti, David Bidussa, scrittore, giornalista e storico italiano, e Paolo Romano, consigliere regionale del PD in Lombardia.
Mi mente al pensar en la posibilidad de encontrar un rumbo diferente
para abrir. I prossimi due ospiti sono Gadi Luzzato Voghera, storico italiano, direttore della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano, e Roberto Della Seta, giornalista storico e politico italiano. Domanda che volevo farvi è semplicemente questa: il 25 aprile tra Roma e Milano, che cosa è stato? Come lo descrivereste se voi doveste essere, come dire, un cronista, un titolista che deve raccontare che cosa è successo? Allora, possiamo iniziare da Luzzato Voghera. Che cosa è successo il 25 aprile tra Milano e Roma?
Io trovo che è stato lo chiamerei un disastro organizzativo, nel senso che credo che cose che manifestazioni di questo tipo devono essere preparate per valorizzare il messaggio che il 25 aprile dà nel tempo, nel nostro tempo presente, sul significato che la resistenza ha avuto per la nascita di questo paese, soprattutto 80 anni dal referendum, e queste cose possono essere preparate meglio. Naturalmente ogni anno ma possiamo fare studi che risalgono agli anni 60-70, ci sono tensioni legate all'atmosfera del periodo. Quest'anno si è manifestata una tensione all'ennesima potenza legata al conflitto medio orientale, con l'utilizzo, l'inserzione, l'idea di dover lavorare sui simboli e quindi sulle bandiere, offuscando totalmente il significato del 25 aprile. Quindi io credo che si sarebbe dovuto preparare meglio, con più assennatezza e con meno, come dire, precondizioni che ho visto sono state messe dalla circolazione di diversi documenti che secondo me sono superflui e fanno perdere il significato di quell'evento per la nostra civiltà.
Per lei, Roberto Della Seta, invece, come la descriverebbe?
Ma io concordo che dal punto di vista organizzativo ci siano state delle grandi, come dire, inadeguatezze, che in parte sono inevitabili per il fatto che il promotore formale delle manifestazioni del 25 aprile è l'ANPI, che non ha una struttura in grado di gestire il controllo di grandi manifestazioni come in particolare quella di Milano. Credo comunque che sia stata una giornata complessivamente importante, perché ha confermato che c'è un pezzo d'Italia che tuttora vede in questo anniversario un anniversario fondativo della democrazia italiana. Naturalmente, come diceva Gadi Luzzatto-Voghera, l'inevitabile attualizzazione del 25 aprile, inevitabile tutto sommato anche auspicabile, perché questo anniversario ha senso se risuona con quello che succede nel tempo in cui si celebra questa data. Ecco, questa inevitabile e auspicabile attualizzazione quest'anno ha prodotto degli effetti particolarmente problematici, che io credo che in parte, non dico che fossero prevedibili, ma insomma che era difficile, al di là dei problemi organizzativi, evitare.
Il confronto prosegue nella seconda parte. A tra poco. Eccoci, rieccoci con la seconda parte del Va Pensiero, il confronto tra Gadi Luzzatto-Voghera, storico italiano, direttore della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano, e Roberto Della Seta, giornalista storico e politico italiano. Perché quest'anno si è arrivato a questa, diciamo, tensione così forte, sia a Milano sia a Roma, Luzzatto-Voghera?
Beh, è l'esito di tanti anni in cui la tensione è cresciuta. Come ho detto prima, io trovo che il 25 aprile, come tutti gli eventi politici in realtà, è un qualche cosa che può essere manipolabile nel presente pur utilizzando la storia come base del discorso. Quest'anno in particolare si è incentrata la polemica sulle bandiere, sull'utilizzo delle bandiere. Cioè, il filosofo israeliano Yeshayahu Leibowitz diceva, in polemica con l'utilizzo nel mondo ebraico sionista della bandiera come vessillo, che una bandiera non è altro che uno straccio colorato attaccato a un'asta. E io credo che bisognerebbe ritornare a questo e risolvere invece, ma non in una manifestazione che celebra altro, i nodi della polemica sull'antisemitismo, sull'antisionismo, che con l'amico Roberto abbiamo affrontato anche in altri dibattiti in maniera interessante, e che però sono abbastanza estranei a quello che dovrebbe essere il 25 aprile, ecco, diciamo così.
Roberto Della Seta, perché si è arrivati a queste tensioni?
Ma io ecco, su questo la penso in modo un po' diverso da Gadi. Sicuramente quest'anno si è confermato un problema generale degli ultimi 15, 20, 25 aprile. E il problema è quello legato al fatto che nei movimenti che si richiamano ai valori dell'antifascismo circolano sicuramente fermenti, io credo molto minoritari, ma presenti e visibili, che risuonano con l'antisemitismo, che nella sinistra ha una tradizione, come si sa, forte, perché non c'è solo l'antisemitismo razzista, non c'è solo l'antisemitismo cristiano, c'è anche un antisemitismo sociale che oggi vede non solo in Israele, ma per trasposizione negli ebrei, la personificazione di tutti i mali rappresentati dall'Occidente, quindi la quintessenza del colonialismo, del suprematismo, del razzismo, del nazionalismo. E questo è un problema, è un'eredità che purtroppo si fatica a gestire, ma che viene da lontano, da almeno 20 anni fa. Su questa però io credo sia innescata una novità. Cioè, io personalmente posso anche condividere l'immagine proposta da Gadi, per cui le bandiere sono degli stracci appesi a un bastone, anzi la condivido in sé senz'altro, ma nella realtà non è nella percezione delle persone non è così. Le bandiere sono simboli da sempre e sostanzialmente dappertutto, e io credo che sia non solo comprensibile ma legittimo che una gran parte della piazza milanese del 25 aprile, perché questa poi è la differenza di quest'anno rispetto anche a molte edizioni precedenti della manifestazione di Milano, quest'anno il rifiuto delle bandiere di Israele è stato un rifiuto, adesso non sono un sondaggista, ma insomma condiviso da una parte importante di quella piazza. Beh, questo rifiuto io lo trovo non solo comprensibile ma condivisibile, perché allo stato degli atti la bandiera di Israele simboleggia valori che non hanno nulla a che fare con il 25 aprile, che anzi in larga misura sono in contrasto con i valori dell'antifascismo, che sono anche valori dell'antirazzismo. Questo è un dato da cui non si può prescindere. Dopodiché tutto questo si è mescolato con il tema della Brigata Ebraica. Come si sa, l'associazione che si è intestata anche legittimamente la custodia della memoria della Brigata Ebraica è un'associazione che fa politica, come l'AMPI fa politica, anche quella fa politica, quindi a sfilare non erano, anche perché purtroppo non ci sono sostanzialmente più le persone che hanno combattuto nei battaglioni britannici della Brigata Ebraica. Erano persone che oggi danno a questo loro impegno il senso sostanzialmente di difendere le politiche di Israele. Questo è noto a chi vive a Milano, ma è noto in generale, e quindi questo è stato un ulteriore elemento di strumentalizzazione che ha pesato poi sulla reazione, credo, di una parte importante della piazza che manifestava.
Ecco, questa piazza, le bandiere, insomma, sicuramente sono tanti che hanno contestato le bandiere intese come simbolo del paese governato in questo momento da Netanyahu, con Gaza e con i massacri e tutto quello che noi sappiamo. Ci sono stati altri che probabilmente hanno contestato queste bandiere perché simbolo del sionismo, e altri forse che hanno contestato queste bandiere forse perché c'era la stella di David. È così oppure no, Luzzato Voghera?
Ma sì e no, nel senso che le bandiere sono state contestate, mica solo quelle, sono state contestate anche quelle dell'Ucraina, anche quelle dell'Iran, per cui questo è da un po' di tempo, da diversi decenni, che c'è qualcuno che pretende nella manifestazione del 25 aprile ci debbano essere determinati simboli e non ce ne debbano essere altri, e questo sa poco di democratico. Purtroppo il problema qui è legato anche a questo governo, che ha gestito in maniera, non dico assurda, in maniera intenzionale, secondo me, l'ordine pubblico, quindi proprio la dinamica stessa di quel corteo, provocando certi tipi di reazione e, a mio modo di vedere, provocandole in maniera intenzionale, perché questo governo, e non dobbiamo nascondercelo, non ama la manifestazione del 25 aprile, per cui è suo interesse di comunicazione parlare di scontri che avvengono nella manifestazione in quella manifestazione e non della sostanza di quello che è l'eredità della resistenza, del movimento antifascista. Non si vuole che si parli di questa cosa, e questo lo abbiamo visto in tantissime occasioni. È stato un atto intenzionale, un modo intenzionale di gestire la piazza, inaccettabile a mio modo di vedere, e che poteva essere preservato, gestito in maniera diversa.
Riferisce, quello che diceva Roberto. Mi scusi, lei si riferisce al fatto che è stata la Digos in piazza che ha detto allo spezzone della Brigata Ebraica di entrare nel corteo prima di quanto fosse previsto, in questo senso?
Ma certamente, va collocato in un certo modo, lontano il più possibile da quelli che possono essere le provocazioni, senza bloccare il corteo per 2 ore come è successo a Milano, e senza poi riuscire neanche a gestire quello che sono state delle scene che purtroppo fanno risuonare la pancia di cui parlava prima Roberto Della Seta, per cui a fianco a degli slogan, a delle urlate fortemente connesse alla polemica contro questo governo di Israele, sono risuonate delle parole che sono di antisemitismo di pancia, che assolutamente non hanno nulla a che fare. Ma sa, quando gira un simbolo che è anche religioso, oltre che nazionale, come la stella di Davide, alla fine emerge nel discorso della massa l'ebreo collettivo, e quindi tutti anche i pregiudizi che escono. E questa cosa non è bene che esca in una piazza italiana, in un evento così. Noi lo sappiamo, il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea da decenni monitora, e si sa che in Italia, e non solo in Italia, c'è una pancia italiana minoritaria, ma comunque molto presente, di sentimento antiebraico. E farlo uscire intenzionalmente è da dissennati.
Roberto Della Seta voleva dire qualcosa, se non erro.
No, io penso a questo, penso che questi chiamiamoli sentimenti di cui parlava adesso Gadi ci sono, scorrono nella pancia, forse purtroppo anche in qualche caso nella testa, di una parte piccola ma visibile, anche vistosa, dei movimenti che si sono impegnati in particolare il 25 aprile, ma che si erano impegnati anche nei 3 anni che abbiamo alle spalle di mobilitazioni a favore dei palestinesi e contro Israele. E questo elemento c'è. Sicuramente c'è stata anche una gestione, come posso dire, maliziosa da parte della Digos, della forza dell'ordine. C'è stata quella incredibile dichiarazione della Presidente del Consiglio che ha condannato gli episodi di Milano, tacendo del tutto sull'episodio di Roma, cioè sul ragazzo che ha sparato con la pistola a Gommini contro 2 manifestanti con il fazzoletto dell'Ampi al collo. Tutto questo c'è stato. Io credo che però al fondo ci sia un problema che riguarda i manifestanti e che riguarda però anche il mondo ebraico. E il problema è la confusione, la sovrapposizione tra cose che sono diverse tra loro, perché Israele è una cosa, anzi, cominciamo, Netanyahu e la destra israeliana sono una cosa, Israele è una cosa, il sionismo è una cosa e ovviamente l'ebraismo è un'altra cosa. Ecco, questa confusione naturalmente trova sbocco e spazio anche in mondi come quelli che erano in piazza il 25 aprile, ma questa confusione è agita anche e molto, per esempio, non solo da Israele, che si propone come difensore di tutti gli ebrei del mondo e che ha presentato e rappresentato anche la guerra a Gaza come una guerra indispensabile per impedire che l'antisemitismo tornasse nelle forme tragiche del passato, ma per esempio è agita molto da buona parte delle rappresentanze dell'ebraismo italiano, che non perdono occasione per dire che gli ebrei italiani sostanzialmente vogliono mantenere un vincolo di identificazione con lo Stato di Israele. Ora, purtroppo, lo Stato di Israele oggi è percepito come uno Stato che compie non solo un governo, perché c'è di mezzo l'esercito, c'è di mezzo la polizia, c'è un presidente della Repubblica che non dice una parola, quindi è percepito come uno Stato che complice, mettiamola così, di crimini che vengono commessi. Allora, l'interesse che dovrebbe avere chiunque ha a cuore la battaglia sacra contro l'antisemitismo è tenere distinte tutte queste cose, compreso il sionismo, perché il sionismo, io non mi considero né sionista né antisionista, mi considero asionista, ma penso che il sionismo vada sia un fenomeno complesso, ricco di facce, molte delle quali tra loro anche contraddittorie. Certamente esiste un sionismo reale, che è quello celebrato e esaltato dall'attuale Israele, ma appunto il sionismo è una cosa diversa intanto dall'ebraismo e sicuramente una cosa diversa dall'attuale Stato di Israele. Ecco, la confusione tra queste parole io credo che sia il veleno principale che alimenta i rischi di un ritorno dell'antisemitismo.
Certo, Luzzatto Voghera, la questione dell'identità in questo 25 aprile è una questione diffusa, no? Cioè, sia dei gruppi che hanno contestato la Brigata Ebraica, sia però, come diceva anche Roberto La Seta, evidentemente della stessa brigata, comunque diciamo delle comunità che sono ebraiche, non erano presenti perché era sabato, però insomma alcuni esponenti c'erano. L'identità sta portando a una radicalizzazione forse eccessiva in questo tempo, oppure siamo, diciamo, a un livello fisiologico?
Allora, io non sono un sociologo, ma temo che le identità e l'estremizzazione delle identità tutte sia un fenomeno del nostro tempo a prescindere. Per quanto riguarda l'ebraismo italiano, che è un riflesso molto minoritario dell'ebraismo a livello globale, che è comunque un'esperienza minoritaria fatta di pochi milioni di persone, e vive un momento molto delicato per quel che riguarda la questione identitaria, di grandissima crisi che io chiamerei da shock post-traumatico, se volessi fare lo psicologo, dopo il 7 ottobre, nel senso che non si è riusciti a interpretare, soprattutto nella diaspora, quella crisi che ha messo di fronte a un pericolo che sembrava riecheggiare il ritorno di dinamiche simili a quelle della Shoah e che hanno gettato nel panico famiglie intere, persone che hanno relazioni con parenti in Israele e quant'altro. Mentre il dibattito sull'identità nel mondo ebraico in Israele è molto più ricco e molto più articolato di quanto non riesca neanche a trasparire nella realtà italiana. Per cui, come dicevo prima, in Italia alla fine nel discorso pubblico passa l'idea dell'ebreo collettivo, per cui, che è molto legata alla retorica dell'antisemitismo, quindi un ebreo che comunque è unito e compatto in una e opera in una certa direzione, mentre al contrario la realtà all'interno dell'ebraismo, anche la dialettica politica, ma anche identitaria in generale, è violenta là dove l'ebraismo è maggioranza. In Israele c'è uno scontro trasversale fra mondo laico e mondo iperreligioso, c'è uno scontro politico che precede il 7 ottobre enorme sulla natura della democrazia o non democrazia dello Stato di Israele, sul senso di servizio o non servizio nell'esercito, del rapporto con il mondo arabo. Tutto questo in Israele si possono dire le cose in maniera molto più libera, diciamo anche dal punto di vista identitario, di quanto non si può fare in una piccola parrocchia, perché poi alla fine, uso questo termine, è rappresentata dalle comunità ebraiche in Italia che rappresentano veramente due decine di migliaia di persone, e anche perché sulla carta in realtà sono poche persone. È vero che come dice Roberto, i vertici di alcune comunità ebraiche hanno parlato, a mio modo di vedere, troppo, esponendosi come se fossero, in qualche modo, in maniera sussidiaria, i difensori qua dell'operato del governo, dell'attuale governo di Israele, cosa che in alcuni casi è sembrato e sembra ancora adesso inopportuno. Non è una posizione, è una posizione comunque delicata quella di quei vertici, perché nello stesso tempo si trovano tirati dentro, come non succede a nessun'altra comunità religiosa, per cui ogni evento mediatico che riguarda il Medio Oriente arriva subito il giornalista che chiede cose e bisogna rispondere, e nello stesso tempo bisogna anche tenere a bada quello che c'è, e cioè un antisemitismo in crescita che va comunque segnalato, per cui è una situazione non piacevole.
Roberto Della Seta, l'identità sinistra non sta facendo troppi danni, nel senso che io penso che come dire, anche nel 25 aprile si è visto allontanato dal corteo anche persone che non hanno certo appoggiato il governo Netanyahu e che sono invece, diciamo, un elemento importante di dialogo. La ricerca spasmodica dell'identità sinistra, che cosa significa?
Ma significa che la sinistra, se vogliamo rappresentare, non so quanto sia corretto, quella piazza come una specie di campione rappresentativo della sinistra italiana, la sinistra sicuramente è in cerca di identità. Bisogna anche ricordare che fino a poco tempo fa ci si lamentava che noi avessimo in Italia, in particolare in Italia, una sinistra senza identità. Adesso ci si lamenta che la sinistra diventa troppo identitaria. Credo che questo appartenga anche a polemiche molto, di livello più basso, che riguardano, insomma, la contestazione delle attuali leadership, soprattutto della leadership del Partito Democratico di Elly Schlein. Ma io credo che non sia questo il problema. Io credo che il problema sia, per la sinistra, intanto fare chiarezza sul fatto che anche in termini soltanto di linguaggio ci sono semplificazioni e deformazioni che appartengono anche molto alle confusioni di cui dicevo prima, tra parole che sono parole diverse, che vanno condannate, e invece soprattutto nella comunicazione più leggera, quella che si osserva sui social, spesso anche voci autorevoli, insomma, posso citare per tutte, tanto abbiamo polemizzato spesso tra noi, Francesca Albanese. Ecco, nel linguaggio di Francesca Albanese la distinzione tra ebrei, sionisti, israeliani, destra israeliana è molto molto leggera, è molto molto tenue, e lascia enormi spazi a interpretazioni deteriori. Dopodiché c'è anche un problema ulteriore. Il problema ulteriore è che dobbiamo intenderci su cosa sia antisemitismo. E adesso non voglio tornare sulla polemica che c'è stata e che continuerà su questo disegno di legge, secondo me, del tutto inopportuno, approvato in Senato, e che sulla base della definizione della IHRA sostanzialmente cataloga come antisemitismo anche affermazioni che possono essere discutibili, cioè fare un paragone tra il comportamento attuale di Israele e il comportamento dei nazisti si può condividere o no. Personalmente lo condivido fino a un certo punto, ma non è antisemitismo, tantomeno espressioni esplicite di antisionismo non sono di per sé antisemitismo, per la banalissima ragione anche che esistono un sacco di ebrei, che anche religiosi, che si dichiarano orgogliosamente antisionisti. Quindi il linguaggio io credo che è la base su cui costruire un rapporto più equilibrato anche della sinistra con il tema dell'identità. Dopodiché io personalmente, io sono un bastardo, nel senso che io sono un ebreo per metà, e lo sono tra l'altro per la metà sbagliata, perché mia madre era di famiglia cattolica, anche se era comunista e atea, quindi non sono iscritto alla comunità ebraica perché non posso essere iscritto. Ho sempre pensato la mia identità come un'identità multipla. Mi sento ebreo come mi sento tante altre cose, e credo che questa sia una buona polizza di assicurazione contro le interpretazioni appunto univoche dell'identità. Ecco, credo che in Israele questo problema ci sia, credo che in Israele purtroppo, io sono meno ottimista di Gadi sul dibattito interno a Israele, anch'io ho parenti anche molto stretti, mia sorella è cittadina israeliana, è sposata con un israeliano nativo, quindi insomma sono abbastanza informato di quello che accade lì. A me non pare che in Israele, al di là di alcune elite che per fortuna esprimono posizioni anche molto avanzate, intellettuali, ci sono anche movimenti, non so, di riservisti che rifiutano l'arruolamento se dovevano andare a Gaza o se devono andare in Cisgiordania, ma la mia impressione è che la società israeliana, il corpo maggioritario, largamente maggioritario della società israeliana, compreso una parte degli israeliani, degli ebrei israeliani che votano per i partiti, chiamiamoli di sinistra, ormai ha imboccato una via appunto ultra identitaria, in parte giustificata da decenni di guerre con il mondo arabo e palestinese, e quindi per esempio mentre contro la riforma, chiamiamola riforma, del sistema giudiziario di Netanyahu c'è stata una grandissima mobilitazione, perché era un problema interno a Israele, a me pare che una mobilitazione analoga contro quelli che io ritengo crimini commessi da Israele a Gaza, poi qualcuno li può chiamare genocidio, qualcuno no, ma insomma che siano crimini mi sembra difficile discuterlo, non c'è stata, nel senso che è stata un'espressione molto molto molto, rimane un'espressione molto 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 minoritaria. Voglio dire, quando Israele ha iniziato l'attacco all'Iran, Trump ha imposto a Netanyahu il cessate il fuoco in Iran, il politico che più di tutti ha protestato in Israele è stato il capo dell'opposizione, che è quello che dovrebbe, spero, me lo auguro, vincere le elezioni contro Netanyahu nel prossimo autunno.
Ultima domanda a entrambi: cosa bisogna fare per evitare che il prossimo 25 aprile sia come quello che abbiamo appena trascorso? Sluzzato, sì. Voghera.
Tornare a ragionare su quello che è stato il 25 aprile. Noi abbiamo in conclusione un volume curato da Liliana Picciotto sulla partecipazione degli ebrei alla resistenza antifascista e al movimento partigiano. Ci abbiamo per ora 906 nomi di eroi veri e propri e biografie. Ragionare quello che facciamo con gli studenti, quello che facciamo negli eventi di formazione, dare un senso, evitare che il 25 aprile diventi un luogo di manipolazione della storia. Ritorniamo a ragionare su quello che è stato, su come hanno lavorato, su come hanno combattuto le persone che hanno partecipato. Poi si può discutere storicamente se la Brigata Ebraica sia stata parte del movimento di resistenza oppure come è stato un corpo di spedizione militare inquadrato nelle truppe britanniche, ma comunque parliamo di festa della liberazione, cioè delle dinamiche di come l'Italia è stata liberata e si è liberata. Parlo da storico, ma io penso che la storia possa insegnarci molto a ragionare anche sulle dinamiche di convivenza del presente, e eliminerei totalmente la presenza di bandiere, di tutte le bandiere della manifestazione. Bastano gli stendardi, le bandiere sugli stendardi, e ridarei un senso civile e non politico alla manifestazione.
Roberto Della Seta?
Ma io personalmente condivido l'ultimo appello di Gadi, anche se lo ritengo un po' utopistico. Mi piacerebbe un 25 aprile senza bandiere, bandiere di parte, diciamo così, comunque. Ma sono d'accordo anche sul resto. Certo, il punto è che noi stiamo avendo a che fare, e questo riguarda la memoria della resistenza, ma riguarda anche, per esempio, la memoria della Shoah, con un passaggio di epoca il cui senso forse viene sottovalutato. Il passaggio d'epoca è un passaggio d'epoca per il quale sostanzialmente non esistono più tra i viventi persone che hanno partecipato alla resistenza in modo diretto, che hanno vissuto gli anni della Shoah o che addirittura sono scampati ai campi di sterminio. Allora io credo che in questa ottica il senso da dare a queste memorie vada un po' ripensato, perché o queste memorie vengono anche attualizzate, ma attualizzate sulla base, anche qui concordo con Gadi, di un dialogo largo, aperto, che soprattutto rispetti la verità della storia, oppure io temo che quello che abbiamo visto quest'anno a Milano e anche a Roma non rimarrà un episodio isolato.
È tutto, buona giornata e buona settimana da Michele Migone.